farlo creare bambino poi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso.
Adesso
e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sia gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Angelo di Dio,
che sei mio custode, illumina, custodici, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Maria, aiuto dei cristiani,
prega per noi. Amen.
Chiedo scusa della mia voce che è... mi sentite però? Sì.
Sì.
Ecco, volevo dirvi, per maggio saltiamo maggio, facciamo, questo è l'ultimo dell'anno, dopo se il Signore vorrà riprenderemo in settembre, va bene? Perché non so, il Signore vuole così, facciamo come vuole Lui, perché è la cosa più semplice, fare sempre la sua volontà. In sua volontà è nostra pace, dice Dante. È proprio... E gli esercizi, siamo nelle mani del Signore, anche quelli.
La prenotazione l'abbiamo fatta, come al solito, alla fine di agosto. Se non succede niente, rifacciamo. Se ce lo impedisce qualcosa, rifacciamo.
Sì, perché i tempi sono quello che sono, lo vedete anche voi, non è vero? Per adesso insomma si può ancora andare avanti, ma va peggiorando la cosa, non va migliorando, anche se sembra che in certo modo vada migliorando, ma è un miglioramento falso, non è da aspettarsi qualcosa di bello, perché vedete, il demonio suggerisce sempre delle... per il nostro male, non per il nostro bene. Il Signore vuole il nostro bene, il demonio vuole il nostro male, però ad opera gli uomini e ad opera quelli che sono votati a lui, quelli della massoneria. La massoneria è il braccio forte, la mano di Satana, e siccome sono quelli che sono a capo delle nazioni, delle finanze, di tutto quello che volete, che fanno sempre col permesso di Dio, però fanno il bello e il brutto tempo qua in questa terra, perché il Signore le guerre non le vorrebbe proprio. Il Signore vorrebbe che tutti ci volessimo bene, che tutti andassimo d'accordo, va bene, che soprattutto finire in paradiso, non all'inferno. Ma ci sono di quelli che per l'amore del denaro, per l'amore del denaro, sapete, il primo corruttore è il denaro. Dopo è la superbia, dopo è la... ma è il denaro soprattutto. E li abbaglia, gli uomini, gli stordisce, e loro vendono l'anima per il denaro. Che cosa hanno poi? L'inferno. Perché guardate che l'inferno esiste come esiste il paradiso. Sono eterni. Purgatorio no, purgatorio è passeggero. Purgatorio si va per un po' fino a che si paga quello che avremmo dovuto fare qua su questa terra e non abbiamo fatto. Ma il paradiso e l'inferno sono eterni. Ma che differenza! Pensate che quelli che si dannano capiscono subito appena morti che hanno sbagliato. Tornassero indietro, no, non farebbero quell'errore, ma non lo possono più tornare indietro. Perché il Signore ci ha creati liberi. Ci ha creati liberi. Noi abbiamo l'anima con le due facoltà, non è vero? Dell'intelligenza e della volontà. L'intelligenza per conoscere la verità. E in questo momento la verità è conosciuta in tutto il mondo. Anche nei paesi più remoti ormai è arrivata la verità. Ecco perché interverrà e potrà intervenire il Signore. Perché ormai la verità è conosciuta dappertutto. C'è chi l'accetta e chi non la vuole. E là è personale la cosa. Se poi sono i capi delle nazioni che non la vogliono e impediscono anche a quelli, ai sudditi, di volere la verità, di schierarsi dalla parte della verità, noi però siamo liberi e possiamo scegliere. I martiri, che cosa hanno fatto i martiri? Hanno scelto la verità, ci hanno rimesso la vita, non importa, ci hanno la vita eterna adesso e godranno per tutta l'eternità. Guardate che l'inferno è brutto, L'inferno è la somma di tutte le sofferenze possibili e immaginabili che voi potete pensare e per tutta l'eternità. Purgatorio no, purgatorio passeggero, si paga quello che si doveva pagare e dopo, ma in paradiso si godrà per tutta l'eternità. Non c'è più nessuno che ci possa mandare via dal paradiso quando saremo. Mi volete dire voi a casa, nelle vostre famiglie, coi conoscenti, con gli amici, coi parenti, se vengono dette ancora queste verità, se si conoscono queste verità, se ci si pensa voi, perché tutti i giorni dovremmo meditarle. Se diciamo tutti i giorni il Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E gloria. Perché vedete, noi siamo liberi, il Signore ci ha creati liberi. Lui non vuole che noi costringiamo nessuno contro la volontà. Noi non dobbiamo imporre. Dobbiamo offrire la verità, anche tra i vostri familiari, la potete offrire, ragionando pianamente come sto ragionando io adesso, dicendo guarda che è così, noi in fin di conti anche i pagani avevano capito che non omnis moriar, diceva quel poeta latino, non morirò tutto, c'è sempre una parte di noi che vivrà, è la parte spirituale. Noi abbiamo avuto principio, ma non avremo fine. Come gli angeli hanno avuto principio, ma non avranno fine. Solo Dio che non ha avuto principio. E noi non capiamo questo, perché con la nostra testa limitata, come facciamo a capire? Però crediamo, perché per niente non è Dio. Se no non sarebbe neanche Dio. Dio esiste da sempre, non ha avuto mai principio. In paradiso lo capiremo benissimo, in paradiso. Abbiamo solo la pazienza di aspettare di andare, e di voler andare in paradiso per dopo capire tutte queste cose, tutte queste verità. Ma esistono, che io ci creda, che non ci creda, che i miei amici ci credano o non ci credano, che non importa, esistono lo stesso. Dio non è che esista perché io ci credo, no, esiste per conto suo, perché è Dio. Sta a noi l'interesse nostro di aderire alla verità. E purtroppo in questo momento la verità viene detta poco, anche dagli uomini di chiesa o dalle donne di chiesa, se volete. Viene detta poco, viene ricordata poco. Le prediche in chiesa, i sacerdoti, quando richiamano queste verità? Io vado a messa, se posso, tutti i giorni, no? Va bene, ma non c'è la... Ma ci sono certe chiese che c'è una predichina, magari breve, tutti i giorni. Ma è difficile che senta un sacerdote che parla dell'eternità, che parla del paradiso e dell'inferno. Ma anche se non parlano, esiste lo stesso. Però ci segnano cose buone anche i sacerdoti, ma non vanno a volte all'essenza della cosa. Io devo fare il bene, devo seguire Dio, perciò fare il bene, proprio anche per mio interesse. Io sono interessata perché io voglio godere tutta l'eternità, non voglio soffrire tutta l'eternità. Ne ho abbastanza di questa terra di sofferenze, no? Tutti ne abbiamo. Invece in paradiso siamo sicuri che non ci sarà neanche la minima sofferenza. Bisogna meditare tutti i giorni. Tutti i giorni. Magari poco, magari un pensierino. E poi quello che vi ho sempre ripetuto e che vi ripeterò finché avrò voce, leggete un brano del Vangelo, magari piccolo, un pensiero, o della Sacra Scrittura. Oggi, per esempio, vi leggo un brano della lettera di San Pietro. San Pietro è il primo Papa, vero? Lo ha eletto nostro Signore, e non per i meriti, perché meritava molto di più San Giovanni che lui. Lui poi l'ha rinnegato apertamente, dopo ha pianto tutta la vita e si è pentito. Ma vedete, il Signore non ha paura, anche se cadiamo. Non è che non ci voglia più bene perché siamo peccatori, perché cadiamo nel peccato, no. Lui l'ha detto, lui si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Se ci credete quello che lui ha detto così Gesù. Quindi non c'è da aver paura dei nostri peccati, paura di farli sì, il santo timore di Dio. Ma se disgraziatamente siamo caduti c'è la confessione e poi c'è la riparazione. Cercherò di migliorare, cercherò di cadere sempre meno, cercherò di dare più gloria a Dio. Questo è. E soprattutto di cercare il suo aiuto nella confessione, nella comunione, nella preghiera. Vi leggo, come vi dico, un brano di San Pietro, che è il Signore, vedete, a questi apostoli e a quelli che vuole lui che sceglie, ha mostrato anche i tempi futuri. Qui San Pietro sembra che viva i nostri giorni, sentitelo. Questo anzitutto dovete sapere, che verranno negli ultimi giorni schernitori beffardi. Siamo pieni, basta aprire un giornale per vedere quanto è schernito, aprire il televisore, la radio, quanto scherniscono la Chiesa, le verità di fede. Sembra che abbiano terrore anche solo di nominarle. I quali, questi schernitori, cioè quelli che prendono in giro e che non ci credono, i quali si comporteranno secondo le proprie passioni e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Ne avete sentito voi di persone che dicono lui, altro che, ne ho sentite tante io. Ma cosa sta? Perché è venuto? Dov'è l'attuazione della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come il principio della creazione. La gente dice non cambia niente, è sempre la stessa storia. Si lavora, si cerca di guadagnare, si ha paura della povertà, si vuole dominare, comandare nelle famiglie. Perché si sgretolano le famiglie adesso? Perché tutti vogliono comandare. Ho ragione io, no, ho ragione io. Se tutti vogliamo avere ragione, come cosa ne viene fuori? Un parapiglia nelle famiglie. E cosa importa aver ragione o torto, me lo volete dire? Io, è logico che vecchia come sono, immaginatevi se non ho avuto diverbi, se non ho avuto modo di dire differente degli altri. Io dicevo tranquilla, dicevo, senti, tu la pensi così, io la penso là, io rispetto il tuo modo di pensare, tu rispetta il mio, basta. Dopo vedremo, dopo morte vedremo qual è la verità. Ma cosa mi importa? Che uno voglia avere ragione, voglio avere ragione, chiedetela. Tanto io, se so che sono nel vero, non lo cambio davvero, ma non è litigando che si combina qualcosa. Rispettate anche i pensieri, anche sbagliati, ma rispettate gli altri. Tu hai questo modo di pensare, io ti rispetto. Se ci rispetta nostro Signore, che non fa violenza a nessuno, io ho imparato dal Signore a rispettare, sapete? Il Signore ha un rispetto di noi, perché ci ha creati liberi e non annienta quello che Lui ha fatto. Libertà vuol dire io posso pensare così, posso pensare colà. Se ci rispetta Dio, perché non possiamo rispettarci tra di noi? Perché dobbiamo imporre agli altri i nostri gusti, i nostri pareri, i nostri piaceri, no? Provate a una persona quando è di verbio, dice tu la pensi così, guarda io rispetto il tuo modo di pensare, io la penso colà, tu rispetta il mio, guarda io non ti faccio violenza, fai quello che credi. Tutti i litigi, tutti i diverbi, tutte sarebbero annientati già dal principio. Perché cosa si fa? Prende a pugni un'idea? Se noi rispettiamo gli altri, anche gli altri rispettano. Il voler avere ragione, anche se si è sicuri che quello che diciamo è giusto, per esempio le verità della fede, teniamole per noi, giusto? Mi possono venire a dire, ma guarda che la religione non vale la pena di far così oppure quella. Mi diceva adesso una signora, e così, adesso i sacerdoti, dopo l'elevazione, fanno alzare in piedi le persone, no? Ma non possono imporre. Io sto sempre in ginocchio, fino alla comunione, nessuno mi fa mettere in piedi. Perché dal momento della consacrazione, quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, là, in quel pezzo di pane, non è più un pezzo di pane, è Gesù, in corpo, sangue, anima e divinità. Allora io lo devo adorare. Per 2000 anni i cristiani sono sempre stati in ginocchio alla messa. Quando ero piccola io neanche ci si sognava di metterci in piedi. Adesso tutti in piedi, perché il prete dice che va bene così, oh, che dica quel che vuole il prete, io non sono d'accordo. Io dico, io sono libera. Non ho trovato nei comandamenti di Dio l'ordine di stare in piedi. Siccome l'atto di adorazione, è il ginocchio, io sto in ginocchio. Perché là c'è il mio Dio, il mio Signore, quello che mi giudicherà, quello che mi manderà in paradiso o all'inferno, quello che fa a questo mondo può far tutto se noi lo preghiamo. Certo che se lo offendiamo, continuiamo a offenderlo, per forza che vengono fuori le guerre, vengono fuori tutti la fame, tutte queste cose, per forza. Non lo si prega più. Non lo si prega più. E non credete neanche se i sacerdoti ve lo dico chiaro e tondo. Andrete in purgatorio per questo. Perché il Signore vi domanderà conto, ma credi o non credi che io sia Dio? O perché un piccolo pallino qualsiasi, anche se è prete, ti dice sta in piedi? No, io sto in ginocchio perché lo adoro. Sto in piedi fino all'elevazione, al santo. Ma Allora poi mi metto in ginocchio perché là c'è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità. Bisogna che non abbiamo rispetto umano. È ora di finirla con rispetto umano. È ora di dire veramente, guardi, non c'è scritto in nessuna parte che io debba stare in piedi, l'avete inventato voi. 2000 anni sono sempre stato in ginocchio, io sto in ginocchio davanti al mio Dio, perché io ci credo che là c'è Dio. Il dispiacere che io ho. Ma mi viene sempre un colpo al cuore. Quando vedo i sacerdoti venire fuori, fanno l'inchino all'altare, dietro le spalle hanno il tabernacolo. Nel tabernacolo ci sono le sacre specie, no? C'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. No, voltano la schiena, fanno l'inchino all'altare. L'altare che cos'è? Un pezzo di marmo? Anche se c'ha le reliquie dei santi, ma volete mettere la differenza tra i santi e Dio? Sono mica i santi che ci giudicano, sapete? È Dio che ci giudicherà, che ci manderà al paradiso o all'inferno, secondo quello che abbiamo fatto noi. Sfidate i preti, sfidate anche i vescovi se volete, e dite, là c'è il mio Dio, e il mio Dio va adorato. Ma scusatemi, è così? L'unico, neanche la Madonna, sapete? Allora dopo vado in giro, chiami davanti alla statua della Madonna, no, la stai in piedi quanto vuoi. Per quanto io ami tantissimo la Madonna, è la madre di Gesù, ma non è Dio. Non è Dio la Madonna. Io sto in ginocchio davanti all'ostia consacrata dopo l'elevazione, durante l'elevazione e fino alla comunione. Purtroppo bisogna che mi alzi per andare a fare la comunione, però dopo sto in ginocchio. Finché il sacerdote ha chiuso il tabernacolo. Quando ha chiuso il tabernacolo, dico, mi siedo. Ma intanto parlo col Signore che ho dentro, perché divento io un tabernacolo vivente, finché ho le specie eucaristiche dentro. Perché ci credo o non ci credo che là c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità? E io lo ricevo. Divento un tabernacolo io. Però nello stesso tempo mi metto in ginocchio per adorarlo anche il Dio che ho appena ricevuto. Insomma, guardate, o si crede o non si crede. E se si crede bisogna essere coerenti. Perché è solo questione di essere coerenti, è solo questione di capire le cose. Ma può venire nel parco, può dire... Guardi, bisogna stare in piedi, le stia lei in piedi, io sto in ginocchio. Non c'è scritto nei comandamenti che devo stare in piedi. Se rispondete così, e ve lo siete inventati adesso? 2000 anni la Chiesa è sempre stata in ginocchio, quando ero piccola io ci stavo tutti in ginocchio, fino alla comunione. È venuto fuori così dopo l'ultimo sinodo là, cos'è? Concilio. Ma non saranno mica quelli del concilio, sapete? Tutti i vescovi, neanche i cardinali, neanche il Papa non sarà che mi giudica, è Dio che mi giudica. Io le cose le faccio davanti a Dio, mica da per gli uomini. E guardate che pian piano, bisogna che imparate e cercate di persuadere con questi ragionamenti anche gli altri. Anche il prete, se occorre. Siete, io so che là c'è il mio Dio e io davanti a Dio sto in ginocchio. È l'unico che mi fa stare in ginocchio, Dio. Dopo gli altri, scusate, io non mi ginocchio davanti a nessuno. Ma davanti a Dio sì. Ma costoro, dice San Pietro, dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra uscita dall'acqua e in mezzo all'acqua ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio. Se la terra esiste è grazie alla parola di Dio che l'ha voluta, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, perché è notoriamente conosciuto anche dagli scienziati che c'è stato il diluvio universale. Ci sono tutte le prove. Ora, i cieli e la terra attuali, quelli che ci sono adesso, sono conservati dalla medesima parola. È sempre Dio che li conserva, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi, perché questo nostro mondo finirà, lo dicono anche gli scienziati, si consuma, finisce. E allora cosa faremo? Ci sarà solo o il paradiso o l'inferno, di uomini viventi sulla terra non ce ne saranno più. Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore, un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni come un giorno solo. Perché a Lui tutto è presente. Quando anche ha fatto le profezie, Gesù, eccetera, sembrava che dovessero il giorno dopo succedere queste cose, lo stesso le persone a cui i profeti, a cui lui dice quello che avverrà, eccetera, te lo dicono come avvenisse il giorno dopo, ma invece no, il tempo è nelle mani di Dio, magari fra anni, anni e anni. Perché? Perché davanti al Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno solo. Lui è nell'eternità, e quando moriremo entreremo anche noi nell'eternità. Dell'eternità, e la scegliamo noi se vogliamo l'eternità felice o se vogliamo l'eternità dannata. Il Signore non ritarda nell'adempimento, nell'adempiere, scusate, le sue promesse, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non vedendo che alcuno, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Ecco perché c'è il tempo, ecco perché il Signore aspetta, ecco perché il Signore non interviene subito a punire anche qua sulla terra, perché aspetta sempre che ci convertiamo, aspetta sempre che possiamo redimerci. E si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Guardate che i grandi, i grandissimi santi, quasi tutti, sono dei peccatori convertiti. San Pietro l'ha rinnegato 3 volte. San Paolo era un persecutore della Chiesa. San Francesco d'Assisi, per carità, viveva nel mondo, se la godeva. I più grandi santi, quasi tutti, quasi la totalità, sono con dei convertiti. E sono diventati santi, e che santi! Se voi leggeste il martirologio, il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli, con fragore, passeranno. Gli elementi consumati dal calore si dissolveranno, e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. Questo è poco ma sicuro, sapete. La fine del mondo verrà. Quando? Non lo sappiamo. I tempi sono suoi. Per noi la fine del mondo è il giorno della morte. Siamo di passaggio, no? Non siamo più vivi in questo mondo, vivremo poi per l'eternità. E come vogliamo essere trovati? Vogliamo salvarci l'anima o vogliamo darcela? È tutto nelle nostre mani, sapete? Perché è vero che noi da noi soli non facciamo niente, ma se vogliamo salvarci, ci mettiamo, la prima cosa che facciamo, preghiamo e diciamo: Signore, aiutami a salvare l'anima. Aiutami. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà? La pietà che cos'è? Se per pregare. Anzi, nessuno sa pregare bene. La Madonna è quella che pregava meglio di tutti, perché è più vicina a Gesù. Ma noi abbiamo questa grande forza, la preghiera. E non vuol dire solo formule, la preghiera. Il Padre nostro ce l'ha insegnato Gesù, è bellissimo. L'Ave Maria è mezza dell'angelo e mezza della Chiesa, bellissima. Il Gloria è l'inno eterno che tutti i beati cantano in paradiso, bellissimo. Ma io lo posso dire con la mia voce, posso dire con le mie parole. Io devo intraprendere un lavoro, senti Gesù, lo sai che io non sono tanto intelligente da fare le cose bene se tu non mi aiuti. Dammi una mano, una più bella preghiera. Gesù, adesso devo uscire per la strada, con tutti i pericoli che ci sono, tienimi la mano sulla testa. Non sono preghiere spontanee. Devo fare questo lavoro, Gesù, aiutami. Devo parlare con una persona, Gesù, mettimi in bocca le parole giuste, di rispetto, di carità. Dico, quello che sai, Signore, guardate che ci ascolta, sapete, Signore. Anche se lo dite in dialetto, capisce il dialetto e capisce tutte le lingue. Bisogna pregare senza interruzione, ma io non posso dire Padre nostro, Ave Maria, tutto il giorno. Bellissime preghiere, ma le dirò quando dico il rosario, quando dico le preghiere del mattino, della sera. Ma io parlo tutto il giorno col Signore. Anche se devo attraversare la strada, Signore, aiutami che non mi venga addosso quell'auto. Devo fare questo lavoro, Signore, per carità, dammi una mano. Credete di mancare di rispetto? No, è quello che il Signore vuole, questo. Dunque, rileggo questo. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, affrettando, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. Dunque San Pietro, senza aver studiato, non ha fatto scuole, non ha fatto né liceo né l'università. Lui sapeva che sarebbero venute queste cose. Adesso i nostri scienziati ce lo dicono tutti. Sanno già che la nostra terra finirà così, incendiata, come si consumano tutti i pianeti. Va bene. E gli elementi incendiati si fonderanno. E noi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. E terra nuova, secondo la promessa, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Eh sì, questa povera e grandissima virtù della giustizia, che ce n'è tanto poca qua in questa terra, di giustizia. Sapete la definizione della giustizia qual è? Dare a ciascuno il suo. A Dio la lode, l'onore, la doverosa coscienza che siamo stati creati da Lui, i nostri genitori sono stati solo dei mezzi, strumenti, ma l'anima è creata direttamente da Dio e dobbiamo rendere conto a Lui. C'è poco da dire, sapete. Io non voglio che voi mi rispondiate, neanche con la testa, neanche con un cenno, ma provate a fare l'esame di coscienza. Quante volte al giorno ci penso io a questo? O ci penso tutti i giorni? Don Bosco, nella nostra congregazione, aveva messo il giorno dell'esercizio di buona morte. Lo facevano anche i ragazzi, eh? Cosa faceva fare? Una volta al mese. Intanto una confessione buona, proprio che non resti niente nell'anima di rimorso, di cosa. Faceva mettere a posto tutti i libri, i vestiti, tutto come se dovessimo morire. Si chiamava l'esercizio di buona morte. Faceva fare le preghiere per ottenere dal Signore una buona morte. E poi il pomeriggio una bella scampagnata con una merenda coi fiocchi, migliore degli altri giorni. È una grande festa, perché siamo tutti destinati al paradiso. I preti di allora e anche gli uomini di allora, e che sono uguali di quelli di adesso, tali quali, parlare ai giovani della morte, ma devono vivere loro, brave, e non devono anche morire, e quanti sono i giovani che muoiono anche, e poi si arriva. Allora prepararsi bene. Io purtroppo non è che faccia sempre ordine, eccetera, ma tanto che poche cose che ho non mi interessa. Ma lui faceva mettere anche in ordine i libri, i quaderni, tutto. E dopo una bella scampagnata, una bella festa, perché il paradiso è bello. È un grande educatore, sapete, Don Bosco, grande educatore. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. In pace. Mi dite, ma non dipende da noi la pace? Sì, ci dipende molto da noi. La pace, quella in famiglia, la pace in casa, la pace nel lavoro, la pace, dipende da noi. Dipende da noi. Perché se io non voglio avere sempre ragione e non voglio che gli altri la pensino come me, perché cosa credo di essere il Padre Eterno? Lasciate che ognuno la pensi come vuole. Ma la pensa sbagliato, pazienza. Dentro di voi dite un'Ave Maria, che è un angelo di Dio, un gloria, quello che volete, una preghierina, perché riescano a capire qual è la verità. Poi rispettate, non siamo obbligati a far pensare agli altri quello che pensiamo noi, è sbagliato. Noi siamo obbligati a dire la verità, a trasmettere la verità, quello senz'altro. L'accettano bene, non l'accettano, pazienza, rispettiamo. In pace, questa è la pace. Il rispetto reciproco è quello che dà la pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza. Sì, perché diciamo, ma Signore, ma tu che sei Dio, che sei perfetto, sopporti tutte queste ingiustizie, sopporti le guerre, sopporti questi uomini che ne dicono e ne fanno per i vivi e per i morti, specialmente i capi delle nazioni in giro, sentite. L'Asia, finora in certe nazioni dell'Asia c'era libertà di religione, adesso neanche quella, neanche quelle più che sembravano più libere, più rispettose, neanche quelle. Per quella sarà distrutta due terzi dell'Asia. Come anche dice il nostro carissimo fratello Paolo, dice, vi ha scritto, questo è San Pietro che parla, e parla di San Paolo, quel carissimo fratello. Eppure San Paolo è un convertito, vero? Era un persecutore dei cristiani in principio, San Paolo. Poi se il Signore lo ha fatto cadere da cavallo e dire, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E si è convertito, e come anche, è diventato quel grande apostolo che è diventato. San Pietro, vedete che rispetto che ha di San Paolo, pur sapendo che è un convertito, ma perché anche lui aveva sbagliato, anche lui aveva rinnegato Cristo. Allora doveva essere umili, perché vedete, la conoscenza della nostra fragilità, della nostra imperfezione, dovrebbe farci diventare umili. Dunque, come il fratello Paolo dice, gli ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Eh sì, gli è stata data. Così egli fa in tutte le lettere in cui tratta di queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da comprendere. Eh sì, perché San Paolo era più dotto di San Pietro e a volte parlava anche un po' difficilmente. E gli ignoranti e gli instabili le travisano. Oh, siamo bravissimi per travisare le cose noi. Sapete cosa vuol dire travisare? Non capirle giuste, capirle sbagliate. Al pari delle altre scritture, per loro propria rovina. Sì, perché se hanno in mano la scrittura, noi abbiamo in mano il Vangelo, abbiamo in mano le lettere degli Apostoli, abbiamo l'Apocalisse, vero, il Nuovo Testamento, abbiamo anche il Vecchio Testamento, ma soprattutto il Nuovo. Le abbiamo in mano, ma se non ci crediamo, se non lo mettiamo in opera. Voi dunque, carissimi, essendo stati preavvisati, state in guardia. Dite se non sembra che questa lettera l'abbia scritta stamattina, e l'ha scritta 2000 anni fa. Ma Dio è eterno, la verità è eterna. La verità non cambia, è quella che è. State in guardia per non venire meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore degli empi. Beh, basta aprire i giornali, vedere quanti empi scrivono là dentro, quante baggianate scrivono, quante cose non vere scrivono. Alla televisione, la radio, per carità. Sembra che abbiano paura, anche quelli buoni, che abbiano paura di dire la verità. Non dobbiamo aver paura della verità. Saremo giudicati sulla verità. E Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ma come crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro, il Salvatore Gesù Cristo? È Lui a Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Questa è una lettera di San Pietro, forse non l'avevate neanche mai letta, perché si leggono poco le lettere di San Pietro. Anche gli uomini di chiesa che scelgono le letture da fare nella messa, scelgono un po' quello che vogliono. Certe parole forti, certe verità indiscutibili, ma che ci fanno pensare, loro cercano di non metterle, di non farle dire, di non farle leggere, di non farle conoscere. Vi direte, ma perché fanno questo? Ma perché ognuno di noi ha quella capacità di capire, la capacità di conoscere e soprattutto la capacità di seguire Dio, le cose di Dio personali. Non ci sono due persone in 8 o 9 miliardi che ci siamo, due persone che la pensino uguale, che abbiano la stessa forma di intelligenza, la stessa forma di conoscenza, però la verità è superiore a noi, non è secondo la nostra mentalità, non è la verità secondo la nostra conoscenza, secondo la nostra stirpe. Noi siamo bianchi, dopo ci sono i neri, dopo ci sono gli indios, eccetera. No, la verità è per tutti, uguale per tutti. Dopo ci sarà il Signore che giudica noi. Perché guardate, ricordatevi, noi adesso non so quanti siamo qua, ma tutti in un certo momento dovremo presentarci al cospetto di Dio. Giovani e vecchi, io prima degli altri perché sono più vecchia di voi, magari, ma non si sa. Noi, il Signore tiene nascosto il momento della nostra morte, che poi la morte non è altro che un passaggio da questa vita misera, piena di sofferenze, di dolori, di incomprensioni, all'eternità, che poi ce la scegliamo noi con le nostre mani. Guardate che ognuno di noi è responsabile della scelta dell'eternità. Vogliamo andare in paradiso? Scegliamo di vivere secondo la legge di Dio. Sbagliamo, c'è la confessione, quel grande sacramento, è stato il primo dono che Gesù ci ha dato dopo la sua risurrezione. Alla prima apparizione agli apostoli ha inventato proprio la confessione. Date, disse, qualunque cosa rimetterete sarà rimessa, e quello che non rimetterete non sarà rimesso. Che cos'è la confessione questa? Il giorno, la prima apparizione che fa agli apostoli, la confessione non l'ha affidata a noi donne, proprio niente, neanche la Madonna, eppure la persona più eletta, più degna di avere tutti i doni del Signore è la Madonna, l'ha esentata perfino dal peccato originale. Noi tutti nasciamo col peccato originale, lei no, perché doveva essere sua madre. È la persona umana più grande che sia esistita, la Madonna, però non l'ha scelta essere ministro di Dio, no, non l'ha scelta, ha voluto darla solo agli uomini. Il perché poi lo sapremo in paradiso, non lo so io il perché. A noi donne che cosa abbiamo? La grande missione di pregare, di cercare di persuadere, di condurre tutti al Signore, quello sì, e anche perciò condurre gli altri, prepararli alla confessione. Io quanto catechismo ho fatto io, a quanti bambini ho insegnato i comandamenti, che cosa dovevano fare, che cosa dovevano dire per la quando ricevevano il sacramento della confessione. Però non l'ha data a noi donne, l'ha data agli uomini, suoi ministri. Difatti io per essere suora non ho ricevuto un sacramento, ho fatto solo una promessa. Agli uomini quando diventano sacerdoti hanno il sacramento dell'ordine, che è eterno, che dà un segno nell'anima indelebile. Se disgraziatamente un sacerdote andasse all'inferno, tutti i dannati, salvo che quello era sacerdote. Quando tutti quelli che sono in paradiso, tutti sapremo che quello era sacerdote, ministro di Dio. Ci ha dato tutti gli aiuti il Signore, ci ha dato la sua vita, ha sofferto quello che ha sofferto. Provate a pensare, ma perché un Dio ha voluto soffrire quello che ha sofferto, che poteva Noi diciamo con un dito faccio ottenere il perdono dei peccati e basta, senza tutta quella sofferenza. E non siete mai chiesto. Perché il peccato è così una cosa abominevole davanti a Dio. Così tremenda l'offesa a Dio che facciamo col peccato. E quando dico peccato, parlo del peccato mortale. Che sapete che ha queste tre condizioni il peccato mortale. La materia grave, perciò, e lo sappiamo perché abbiamo studiato il catechismo, la piena conoscenza e il deliberato consenso. Il mio bravissimo padre spirituale che avevo, il confessore salesiano, diceva: lo dica ai ragazzi, lo dica quando è con... che per andare all'inferno bisogna dire, a dispetto di Dio, della Madonna, dei Santi, voglio fare questo peccato grave. Lo voglio, in odio a Dio. Quello è il peccato, vero, che ci manda all'inferno. Le nostre cadute, perché chi è perfetto? Nessuno è perfetto. 7 volte al giorno cade il giusto, ma si rialza, dice la Sacra Scrittura. Quello basta dire: Signore, perdonami. Signore, ho sbagliato. Però per il peccato mortale ci vuole il sacramento della confessione, o almeno la buona volontà di andarci a confessare il più presto possibile. Ma il peccato mortale, guardate che non è facile farlo a uno che è di chiesa, a uno che prega, a uno che vuole bene al Signore. Non è facile. Perché deve dire proprio a dispetto di Dio, della Madonna dei Santi, che voglio. Coscientemente. Perché il Signore a tutti noi ci ha dato un'intelligenza. Adoperiamola, no? E guardate che tutti moriremo, o prima o dopo tutti. E tutti dovremo rendere conto a Dio di come siamo vissuti. Il Signore non ha paura del nostro peccato. Guardate che grandi santi, guardate San Pietro, guardate San Paolo, guardate San Francesco d'Assisi, guardate non so quanti, erano tutti peccatori, hanno sbagliato. A un certo momento si sono ravveduti, hanno chiesto perdono al Signore, li ha fatti, guardate che santi. Non ha paura di questo Signore, non è un meschino il Signore. Ah no, quella volta mi hai offeso gravemente, allora basta. No, Signore, non è così. Fa dei peccatori dei portenti di santità. Lui. Ma cerchiamo noi, personalmente noi, di salvarci l'anima. E ci si salva l'anima in questa maniera. Disgraziatamente sono caduta in un peccato mortale. Appena mi accorgo dico: Signore, perdonami. Appena posso vado a confessarmi. Se voi doveste morire prima di confessarvi, non andate all'inferno, perché la vostra dipende tutto dalla nostra volontà. Noi siamo uomini perché abbiamo intelligenza e volontà. Allora, adesso abbiamo tutto il mese di maggio, preghiamo tanto la Madonna che ci aiuti prima di tutto a capire queste cose, a ricordarcele, averle sempre presenti, e poi a saper pregare. Pregate sempre con la Madonna, chiamatela in aiuto quando volete pregare. Aiutami, Maria Santissima, aiutami a pregare Gesù come lo pregavi tu. Cosa credete, che la Madonna fosse tutto il giorno là e a dire il Padre nostro, era donna, aveva da fare, aveva due uomini in casa, San Giuseppe e Gesù. E allora non c'era neanche la lavatrice, non c'era neanche il ferro da stirare. Era tutto a mano, Tutto a mano. Vedete, lavorava per la... doveva far da mangiare. Tutto faceva la Madonna. Come noi donne delle famiglie. Ma lo faceva per Gesù e anche per San Giuseppe, perché era doveroso tenerlo pulito e dato a mangiare anche a lui, perché lui lavorava. Guardate che il Signore non chiede da noi cose straordinarie, no, chiede che siamo dei bravi padri di famiglia, delle madri di famiglia, dei ragazzi, ragazze, quello, la nostra vita, quello che è i nostri doveri quotidiani. Difatti anche nel Padre nostro ci fa dire: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E per averlo bisogna lavorare, no? Ecco. Allora, teniamo presente questo. E nel mese adesso di maggio preghiamo tanto alla Madonna che ci faccia capire la necessità di stare sempre in grazia di Dio prima di tutto. Sempre. La capacità di capire che cosa vuole il Signore da noi, che ci aiuti a far bene il nostro dovere da mattina a sera, il nostro dovere quotidiano. Non vuole altre cose il Signore, non le vuole. Ognuno deve fare il proprio dovere. A volte si vede questo fa così, questo fa colà, ci vuole anche il riposo, ma guardate anche gli uomini in vista che abbiamo, guardate che ci sono di quelli come lavorano, come sono sempre presenti, no? E certi che li vedi e dopo tagliano la corda e chi si è visto, è inutile. Guardate, dobbiamo fare bene il nostro dovere. C'è anche il sollievo, anche Don Bosco faceva giocare i ragazzi, e come li faceva giocare? Faceva fare il teatro, è stato lui quasi che ha inventato tutti i teatrini per i ragazzi, eccetera. Li faceva divertire, le passeggiate, correva anche lui come un disgraziato, come i ragazzi. È giusto, anche quello fa parte della nostra vita. Non è il fare una cosa piuttosto che un'altra. Se uno sta là a fare il mangiare, per esempio, lo fa per amore del Signore. Per vivere noi, per far vivere gli altri, per dare da mangiare. Ha tanto merito come un predicatore che fa una bella predica in chiesa. Ma se quel predicatore fa una predica per essere lodato, per far sentire che sa, che è saputello, che è sapiente, che ha studiato, ha molto meno merito di chi fa la minestra, cercando di farla più buona possibile per far contenti i familiari. Non è quello che si fa, è come lo si fa e per chi lo si fa. Se io lo faccio per amore di Dio prima di tutto e poi per amore dei miei familiari o delle persone che ho vicino, quello vale molto di più che una grande predica fatta solo per amor proprio, perché gli altri dicano: sono bravo. Guardate che il Signore vede la nostra coscienza, ci vede dentro. Ci vede fino in fondo. Facciamo per amore. Infatti tutti i comandamenti si riassumono in due, vero? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Anzi, Gesù lo ha perfezionato dicendo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E lui ha dato la vita per noi. Allora guardate, maggio non ci sarò, perché non so, il Signore vuole così e va bene. Se il Signore vorrà, in agosto, alla fine di agosto, se non succede niente di parapiglia, eccetera, ci sono gli esercizi spirituali come al solito, va bene? E dopo a settembre riprenderemo. E buone vacanze, allora, ci ha lodato Gesù Cristo.
In agosto Vanaggi è a casa, per cui chi deve andare a digiuno si informi presso Vanaggi, che il mese di agosto è a casa.
Bene, grazie di tutto il lavoro che si...